ma la normalità di certo non è interrotta dall'estate, anzi assume dei contorni a volte più palesi l'atrocità che attraversano le nostre strade. Ma quest'oggi non parleremo prettamente di città, andremo a parlare di turismo e delle zone che d'estate vengono prese d'assalto dai turisti, ma non faremo un discorso naturalmente semplicemente contro chi si sposta e cerca mai del refrigerio al mare, non è questo il tenore del discorso che vorremmo portare avanti, ma della valorizzazione dei territori su cui si costruisce l'egida del turismo, come vengono costruiti dall'alto, attraverso quale creazione ex nihilo di un brand, come accade in molte parti d'Italia e non solo, e tutti i processi collegati e sempre più invasivi del turismo.
Parleremo anche delle lotte e delle fratture che comunque si contrappongono a questo processo, dal grosso impatto sociale, nonché dal grosso impatto ambientale, sia sulle coste che sulle montagne, che appunto in quelli che sono i luoghi attraversati da chi si sposta dalle città, sia per trovare appunto refrigerio, per fare una vacanza, anche per chi appunto è costretto a cercare altri luoghi in cui andare a lavorare, all'interno dei quali poi appunto vengono strutturate tutte le dinamiche di sfruttamento che ben conosciamo.
Esatto, perché anche noi un po' banalmente abbiamo parlato di turistificazione, in realtà semplicemente sono i rapporti del capitalismo che si concentrano e si spostano dalla città ad altri tipi di territori con tutta l'invadenza che comportano. Quindi non solamente le masse che arrivano in un determinato luogo, oggi parleremo soprattutto del Salento, tra virgolette, anche perché questa toponomastica, questa nuova nomenclatura viene fuori proprio con la costruzione del turismo nel tacco dello stivale italiano, ma anche di chi è costretto a spostarsi, di quale impatto ha tutto ciò a livello sociale, come giustamente anticipavi, non solamente sull'inflazionata questione immobiliare, che comunque è uno dei punti saldi di questi processi, cioè l'innalzamento dei prezzi in certe parti d'Italia, ma in generale cercheremo di affrontare tutto il processo che riguarda la costruzione di un'immagine di un determinato territorio. Lo faremo con due dirette telefoniche che parleranno appunto del Salento e come si è trasformato negli anni, cercando di non avere un discorso che si soffermi sul turismo quale eccezione, ma il turismo inserito in un processo di valorizzazione del territorio che va dalla militarizzazione, dalla presenza di infrastrutture energetiche, fino ad arrivare ai contratti lavorativi, insomma ci sarebbero tanti piani del discorso che si potrebbero aprire a partire da quello che è il capitale estivo, dalla capitalizzazione estiva, per non volerla chiamare turismo.
Con uno sguardo anche su quello che appunto è l'impatto ambientale, sia sulle coste che sulle montagne, che porta la massa di turisti, sia appunto in quanto infrastrutture meramente legate all'ospitalità per queste persone, sia appunto per quanto riguarda invece infrastrutture che possono essere legate alle attività, sia quelle sulla montagna che quelle appunto legate alla balneazione.
Andiamo prima a sentirci un primo pezzo per oggi, andiamo a sentirci Srnota Product con How I Do It, è un pezzo rap, oggi avremo una scaletta totalmente rap, e poi inizieremo con questo discorso. Proprio finito agosto andiamo direttamente a capire quali sono i passaggi che di anno in anno si fanno sempre più veloci all'interno di questi processi che abbiamo provato ad anticiparvi. Buon ascolto, a fra pochissimo.
I got a bunch of money in the bank, but I got me some bills, so I fucked up the rear. I am a Mexican bitch, so when I ball at the Galleria, they call me Maria. I give a fuck what you call me, just don't call me broke. Listen, Susan, just back up your Kia. I got
got a big whip with a lift and I just bought 4 acres y yo una silla. Mucha gente no les gusta que tengo talento y que no necesito de nadie. Entro a la pinche meeting para que digan que quieren mis fans, yo les digo que paguen. Dicen que quieren que yo les enseñe cómo hacer lo mismo y aquí está el detalle. Yo no me vendo y por eso me odian, sinceramente yo les mento la madre. And that's how I do it, that's how I do it, that's how I do it, and that's how it's done. That's how I do it, that's how I do it, and that's how I do it, and that's how it's done. That's how I do it, 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 and that's how it's done, cause that's how it's done. I meet a lot of people that be telling me how I'm so lucky that I got it made. I won't consider myself anybody till Mexicans ain't gotta work as the maid. I give a fuck what the internet say, I ain't gonna make this shit part of my day. You text a fan number I made or don't, really I'm more than okay. I'm Gucci, keep it G, 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 in my way then B, 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 B. Nod your head like C, 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 C. I know that you really see me, B, D, R. Bitches all on the net, stepping all on they neck, why the fuck you upset, I'm not into your men, not my fault he online, commenting that I'm fine, said he heard that I'm bi, trying to find out if that's right, ya tengo tiempo diciendo lo mismo, India Mariana ni de aquí ni de allá, vinieron mis padres directo de México, armaron su lío y se fueron para atrás, dijeron que chingue su madre con Trump, tomando modelo no pega corona, mi padre quería tener un hijo bravo, por eso salí de mi madre cabrona, now I got a business and I need some cash, I got a kid and he growing up fast, he tell me mommy these rappers is trash, but if I let him rap he'd be showing his ass, cause half of these rappers be having an image crisis every time they go through it. Everybody talking real in they songs, but pussy boy can't do it. But this how I do it. That's how I do it. That's how I do it. And that's how it's done. That's how I do it. That's how I do it. And that's how I do it. And that's how it's done. That's how I do it. 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 And that's how it's done. Cause that's how it's done. I like to pop off at shows. I drink tequila, I'm as real as they come. But I just found out even people I put on is jealous of mine. So I bought me a gun. And it go boom, 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 pow. Kill at will. And this one's Fergie. If I put you on and you try to yell onto me, I swear to God that I will do you dirty. Cause I am a legend, but y'all ain't gon' see it till after I'm gone. But that's just how it go. But I'ma be honest, I don't care to be one if that's what it takes. Cause my kid gotta grow. But I'ma talk my shit. And I'ma rap like I always did. Still gon' flex with that mask and drip. Still sing Chanta when I get lit. This new to y'all, baby boy, I been. But I rap that flag even way back when. Back when labels said, baby, this ain't it. Now they tryna make another me. Wait, aw shit, hold up, goddamn, can I get my cut? Everything that I've been making, they be taking what's up. They want our culture, but don't show love. They want our money, but they don't want us, bruh.
Shit, that's how I do it, that's how I do it. You know, shit, how do I do it?
How do I do it?
I don't know, I don't know.
That's how I do it, that's how I do it.
La questione del turismo è una questione molto complessa. In primis potrebbe essere affrontata riguardo a quella che è ormai una demografia molto squilibrata nei territori europei, soprattutto in Italia. Abbiamo visto nel corso dei decenni uno spopolamento di alcuni territori, soprattutto al sud Italia per la mancanza di lavoro, e un'inurbazione sempre maggiore di forza di lavoro, un esercito di riserva, potremmo dire, che si accalca nelle città nella speranza di lavoro e che appena possibile cerca di evadere verso dei luoghi che rappresentano un po' l'altra faccia della città, che sono luoghi diversificati per quanto riguarda il valore. C'è la Costa Smeralda affollata dagli imprenditori milanesi, dai TikToker, dai famosi, dai Fedez di turno, o altre zone invece che vengono invase non solamente da chi ha più possibilità di spesa, ma anche dalle masse proletarie che dalle città cercano appunto un luogo in cui stare d'estate. Tutto questo perché tendenzialmente al giorno d'oggi c'è questa alternanza tra centro e periferia, una demografia, come si diceva prima, appunto completamente in disequilibrio, che vede che ci siano grosse concentrazioni di popolazione soprattutto nelle città del nord e del centro Italia, e territori oramai lasciati in semiabbandono dalla popolazione. Infatti si può vedere come soprattutto al sud ci siano paesi oramai desertici in cui non ci sono più nuove generazioni ad abitarli, ed ecco che questa concentrazione di popolazione passa da un posto all'altro, soprattutto della penisola, adesso rimanendo nel caso italiano.
Questo tra l'altro non riguarda solamente il sud, ma anche i paesi dell'arco alpino, perché anche appunto in montagna, sulle Alpi, ci sono territori che sono completamente abbandonati, paesi che hanno un numero di abitanti reali che è veramente esiguo, che però poi durante l'estate invece appunto vedono aumentare a dismisura le persone che attraversano questi paesi, questi luoghi durante l'estate per un determinato tipo di turismo, e durante l'inverno per tutto quello che riguarda le attività invernali, e anche lì poi si vanno a legare svariate questioni, sia appunto l'impatto che tutta una serie di opere, soprattutto per quello che è lo sci e le altre attività sulla neve, appunto l'impatto ambientale di queste strutture, sia la costruzione degli impianti, sia l'uso di neve artificiale durante l'inverno, quindi appunto la violenza con cui si impatta sul territorio e appunto poi anche la quantità di persone che si sposta per necessità durante le stagioni per lavorare in tutto l'indotto, dalla ristorazione appunto alla gestione di tutte le infrastrutture.
Esatto. È molto facile in questo panorama di complessità capitalistica prendere come soggetto nemico il turista in generale. In realtà qui non si vuole naturalmente seguire questo solco, ma si pensa piuttosto a chi costruisce le infrastrutture del turismo, chi fa gli investimenti e chi costruisce quella concentrazione di popolazione in un determinato punto. Naturalmente ci sono i turisti che sono odiosi, quelli ricchi, quelli che hanno la possibilità di attraversare il globo e prendersi pezzi di territorio ovunque, rapinarli, costruire ville giganti, però il punto è anche guardare il processo nelle sue strutture capitalistiche. Non è un caso infatti che i primi paesi in cui stanno nascendo delle contese, in cui stanno nascendo dei conflitti, siano quelli della penisola iberica, soprattutto la Spagna, che nel corso degli ultimi decenni, forse dal 92, dei grandi eventi barcellonesi, ha visto la costruzione del proprio PIL nazionale proprio intorno al turismo. Pensiamo a una città come Barcellona, come Madrid, ma anche come Siviglia, in cui l'impatto del turismo è stato devastante, ed è devastante oramai da tanto tempo, tant'è che Barcellona è la prima città in cui le persone, mettendo a profitto la propria casa in centro, hanno iniziato a vivere fuori e poi a diventare imprenditori del proprio abitare, essere schiavi del pulire la propria casa per i turisti. Sicuramente la situazione spagnola, con le frotte di persone che attraversano le Rambla oppure le spiagge totalmente dedite al divertimento, e quindi anche lì ci sono degli investimenti che vengono dall'alto, non è che vengono fuori dal nulla, e quindi sono atti ad attrarre tutta quella presenza, non va ignorata. E però ci sono iniziate a sbucare delle proteste forti in Spagna più che in altri luoghi, ma anche in Italia. Ricordiamo la processione per Santa Rosalia, con per la prima volta dei cartelloni e degli striscioni che vengono fuori dalle processioni e che dicono: Santa Rosalia, ridacci la casa, che naturalmente stanno a sottolineare il processo di espropriazione della possibilità di vivere data appunto da quello che è il fenomeno dell'Airbnb.
Appunto, le proteste sono scoppiate soprattutto a Barcellona e a Malaga. Abbiamo qua un contributo appunto uscito in quel di Barcellona, manifesto turistico fobico. Penso sia interessante leggerne alcuni passaggi. Ad esempio, siamo turistico fobici. Il testo dice: sì, abbiamo un'avversione appassionata per il turismo, per ciò che lo produce e per tutto ciò che lo circonda, ma le nostre fobie non si limitano al turismo e si estendono alla maggior parte degli ambiti della nostra vita. Abbiamo la fobia dell'autorità, della polizia, del lavoro, delle banche, delle scuole, dei parlamentari, della generalità, un intero sistema che ci sfrutta e ci aliena, mutandoci in consumatori. Questo testo appunto poi si sviluppa sulla questione della turistificazione. Appunto è un discorso molto incentrato su quello che appunto viene vissuto in quel territorio. Leggendolo, quello che mi è venuto da pensare è che ci siano dei luoghi dove probabilmente è diventato talmente impattante, talmente faticoso sopportare questo processo, per cui veramente è quasi un po' fisiologico il fatto che poi appunto ci sia un odio proprio anche solo per i turisti, ma immagino sia dettato dal fatto che possa veramente diventare estenuante vivere in quei luoghi dove 3, 6, 5 si è attraversati appunto da una massa di persone che arrivano, consumano, sfruttano tutto ciò che c'è di fruibile e che proprio diventi quasi asfissiante.
Certo, infatti nel processo, soprattutto in Europa, di turistificazione, usiamo questo termine anche se non ci piace, tanto per capirci, funziona anche la differenza di possibilità di spesa tra un paese e l'altro. Non è un caso che poi i proletari di posti come l'Italia, la Francia, magari si riversano in Turchia e in Grecia perché le possibilità d'acquisto sono migliori. Quindi ci troviamo all'interno di una cannibalizzazione, a volte tra la stessa classe sociale. Infatti il testo si conclude: finché non smetteremo di essere turisti, finché non smetteremo di essere merci, finché non aboliremo gli stati e il capitalismo. Un po' sloganistico, perché in realtà forse sarebbe necessario sottolineare quali sono le strutture e le infrastrutture e come si collegano alla normalità anche non estiva del capitalismo, le fonti energetiche che servono determinati territori, i servizi che servono determinati territori solamente nel periodo in cui ci sono le masse di persone, piuttosto che analizzare la figura e il soggetto del turismo, del turista in sé, che non porta molto lontano se non a organizzare delle piccole manifestazioni, delle piccole azioni come spruzzare con i super liquidator i Deor. Insomma, sì, sicuramente è una cosa simpatica, però non fa a vedere quali sono i fondamenti della costruzione che il capitale fa nei territori della sua estrazione di valore, e quindi un po' smercia quelli che si trovano in strada la responsabilità totale di un fenomeno così complesso. Per quella che è la nostra ottica, è sempre necessario guardare chi i processi li costruisce attraverso gli investimenti, attraverso la costruzione di luoghi atti all'ospitalità, chi costruisce sta dietro il sistema delle piattaforme di rapina, di estrazione di valore da parte di chi mette in vendita una casa. Insomma, il processo è veramente complesso. E oltre al fatto che si siano sviluppate una serie di percorsi di contesa territoriale tra le persone che in un territorio vivono e i turisti, si stanno sviluppando anche conflitti che sono in un ordine veramente difficile decifrazione. Per esempio, a fronte di oramai grandi imprenditori immobiliari che hanno un sacco di appartamenti su Airbnb, si stanno sviluppando forme di protesta da parte di chi poi una casa l'affitta, che lascia la casa devastata perché magari il costo dell'affitto era troppo alto, perché si promettevano servizi che non c'erano, o addirittura iniziano a esserci delle preoccupazioni da parte di chi ha tante case affittate in questa maniera, cioè attraverso gli affitti veloci, per quanto riguarda l'occupazione, perché loro di loro sponte, attraverso il processo economico mediato dalla piattaforma, forniscono le chiavi di casa, e quindi ci sono stati sia in Spagna che in Italia dei fenomeni di occupazione delle case attraverso appunto la legittima consegna delle chiavi in mano.
Ma allora, quello che mi viene da pensare rispetto a quanto appunto possa essere complicato questo processo, anche quelle che appunto possono essere delle rimostranze rispetto appunto a questi Airbnb in cui si va a vivere, che sì, magari io mi arrabbio perché non ci sono i servizi, distruggo la casa. Detto questo, poi quanto va a pesare effettivamente su chi ha i suoi 20 appartamenti e l'affitta, e quanto invece va a pesare sulla poveretta che poi va lì a fare, esatto, le pulizie, esatto, e a sistemare tutto il disastro che ho fatto io. Nel testo che appunto poco fa, di cui poco fa abbiamo accennato, c'era uno spunto interessante rispetto alla questione turismo e colonialismo, perché questo mi fa pensare ad esempio a dei luoghi come l'Albania, dove soprattutto sulla costa tantissimi investitori, per lo più italiani, stanno appunto distruggendo tutto quello che è il contesto costiero per costruire grandi resort. Io appunto sono stata in Albania 2 estati fa, e appunto seguendo una guida del 2019, quindi 3 anni prima, cercando in un parco appunto costiero vicino a Valona, un luogo indicato appunto per partire per un piccolo trekking dove doveva esserci una chiesa, che appunto nel 2019 c'era, non c'era più perché al suo posto stavano costruendo un resort. Ho poi incontrato dei pompieri che erano intenti a spegnere un incendio, che mi avevano poi raccontato che lì appunto vengono appiccati i fuochi pochi per poi poter costruire appunto altri resort. E guardando poi in giro mi sono resa conto che c'erano tantissime macchine targate italiane, che tanta gente parlava italiano, e poi facendo delle piccole ricerche avevo visto che quello era proprio un luogo di investimento di capitali italiani.
Ecco, quello che ci piacerebbe raccontare qua è che il discorso sul turismo è un discorso del capitalismo, che probabilmente lo sguardo facilone, per una questione di sensibilità, ci fa puntare il dito in primis contro le cose più evidenti, in questo caso i flussi di turisti. Invece ci sono coloro che decidono, costruiscono, investono, e che andrebbe, il processo andrebbe guardato nella stessa maniera in cui si guardano tutti gli altri rapporti di produzione, cioè chi ci sta dietro, chi veramente sfrutta, drena e fa plusvalenza attraverso la costruzione del turismo in un determinato territorio, sfruttando tutte le energie e rapinando e di fatto anche rubando dalle tasche delle persone, anche che turisti magari sono.
E poi, insomma, sì. Si posso aggiungere un'ultima cosa: togliendo spazio a chi quei territori li vive, perché magari alcuni luoghi effettivamente sono luoghi in cui poco per volta si sono svuotati, eccetera, mentre altri sono dei posti dove effettivamente delle persone ci vivono, e anche lì vengono poco per volta espulse per lasciare spazio appunto a queste nuove infrastrutture, eccetera.
Esatto, ma questo discorso è molto generale, ed è per questo che abbiamo deciso, e andremo a sentire fra pochissimo una compagna che ha scritto un interessante testo sul Salento e il turismo, che non parla solamente di turismo, ma parla di come un territorio è stato costruito, sfruttato nel corso degli ultimi 30 anni, sia per quanto riguarda l'energia, ricordiamo la famosa questione TAP, sia per quanto riguarda l'impatto militare, l'impatto della gestione dei flussi migratori dall'Albania. E con lei faremo questo piccolo excursus storico che prenda questo caso e cerchi di dare un po' carne viva alle nostre parole, e cerchi di restituire che cosa significa l'investimento in un territorio, e un investimento specifico che poi diventa l'apparato del turismo, senza cadere nelle facilonerie. Lei lo fa molto bene in questo testo che è apparso nella rivista Zulu dell'anno scorso e si chiama Salento e turismo travolti da un ignobile destino nella Azzurro mare di agosto. Andiamo a sentirci ancora un pezzo e poi qua con questa diretta telefonica per raccontare di un caso che forse è molto emblematico in Italia, appunto quella della costruzione del brand Salento. Andiamo a sentirci Dabla con Incomparable e poi di nuovo qui.
It's just another foul chapter full of these rappers who lack the wow factor. Tell them straight to their face and they wanna scowl at ya. Proud actors feeding on false encouragement. A bottle fed freaks who weak of their own punishment. You can't tell me nothing about this rap ting here. Say something that fall on a deaf ear. Like what? Full steam in this bitch with your best gear. What's that? Got something to say? Come on, it's here. Oi! Pour liquor inside of my right kidney and stick your middles up in the atmosphere if you're with me. Man, I don't give a fuck where you from. Race, color, creed, sexuality, your religion. Bun, let's get this show on the road. Blow and unload, counting up the dough that I'm owed while I tick boxes. Catching flies with one chopstick, killing live shows with a flow that's become toxic. As soon as he drops it, they'll wheel it. I mean it with your fingers in your ears, you can still feel it. That shit I manifest from within the chest. Who the guest stars, more butters than an easy jet stewardess. Yes, cool Jesse. I know what they're trying to pull, but it's all blessy. That's what you call messy. I'm still scrawny, 10% angry, 90% horny. Your mum's calling, it's a regular occurrence. So I linked her up to dead off the pussy without the pet insurance. Securing the knowledge, I'm on some next endurance. I'll murder your disco for less than 20 durums. Surely you've heard of me from that tune when I'm bolting all prematurely and throwing salt in the wound. Tupac isn't dead, you mug, and Biggie's on the moon. They got Jimi Hendrix on the decks and Whitney on the spoon. Soon come, but then we've moved on. She love a ginger chicken mushroom with a udon. Can't rely on a shovel to get the mood on. That's why I backed the gallon and hammered it like a true dun. Man, I rude boy, you're a new boy. Who the fuck is talking to you, boy? Swear to God, oh, Buddha and Allah, if it isn't over something. It's the...
Andiamo a sfumare la traccia rap di Dabla e dovremmo essere in diretta telefonica con la compagna autrice del testo appunto uscito su Zulu. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento.
Ok, ti sentiamo anche noi forte e chiaro. Ciao. Beh, stavamo parlando dei processi riguardo alla turistificazione, ma ci è sembrato opportuno fare questa chiacchierata con te perché restituisce la complessità della costruzione capitalistica di un territorio che è ben oltre la questione turistica tout court, che va appunto da un nuovo approccio e la creazione dal niente di tradizioni, modi di vivere, uno sfruttamento che inizia a essere sempre più incalzante e che non riguarda solamente la fase estiva di un territorio come quello salentino, tra virgolette, perché andremo a parlare anche di questo. Ci vuoi raccontare un po' che cosa è successo in quello che a un certo punto è iniziato a chiamarsi Salento?
Sì, effettivamente è un nome, insomma, che è comparso da un momento all'altro, ce ne siamo resi conto quando ormai era sulla bocca di tutti. Allora, più che creazione, direi delle tradizioni, insomma, direi che è stata una torsione, una trasformazione ad hoc per poter diventare qualcosa di vendibile sul mercato del turismo. Ora, il fenomeno turistico certamente è complesso, non può essere, almeno a mio avviso, a nostro avviso, anche degli altri redattori della rivista su cui è comparso l'articolo, non può essere ridotto naturalmente ad un processo copia e incolla per tutti i territori. Naturalmente ogni territorio ha la sua particolarità, quella che la narrazione, insomma, chiama vocazione, e quindi l'industria turistica si attaglia alle particolarità di questo territorio. Nel caso del Salento, naturalmente, è il mare la punta di diamante. In caso di territori montani o di città d'arte, naturalmente sarà altro, però diciamo il minimo comune denominatore è quello di rendere il territorio e le sue tipicità qualcosa di uniformato e qualcosa di attraente sul mercato. Ecco, l'articolo parla, diciamo, della parabola del turismo, di come l'industria del turismo è diventata praticamente monopolista in Salento nell'arco di super giù una ventina d'anni, con, diciamo, individua tre passaggi fondamentali che chi vive qui ha visto in modo molto chiaro, ecco, proprio.
Esatto, perché come giustamente si racconta nell'articolo, il tacco d'Italia era un insieme di paesi con delle bellezze selvagge che non avevano mai avuto un discorso di descrizione. È iniziato forse il discorso su quella parte particolare d'Italia solamente forse negli anni 90 con lo sbarco e la gestione dei primi flussi migratori attraverso quella che è stata l'istituzione della prima struttura di detenzione amministrativa, e poi in seguito, a parte che per l'estate l'unico momento in cui si parla di Salento attraverso i media italiani è stato per quanto riguarda la questione del TAP. Quindi c'è anche questo periodo particolare in cui oltre a quello che vediamo come paesaggio si costruisce qualcos'altro che invece è nelle viscere, nella preparazione territoriale all'infrastruttura energetica. Tu ne parli bene in questo articolo.
Diciamo che nell'articolo si cerca di sottolineare come le altre industrie, insomma le altre cose che vengono chiamate risorse, come può essere l'acciaieria di Taranto, per dirne, oppure la centrale a carbone dell'Enel a Brindisi, oppure lo stesso TAP che corre proprio in una zona iperturistica, sono perfettamente compatibili con l'industria del turismo. E appunto, cioè, si dice come negli anni della lotta, diciamo, quando la lotta al TAP era particolarmente aspra, era particolarmente forte, TAP con i suoi canali ufficiali rassicurava gli abitanti della zona che la sua opera non avrebbe interferito con il turismo, anzi semmai l'avrebbe anche incrementato attraverso delle compensazioni o comunque delle regalie che TAP avrebbe elargito al territorio. Per fortuna, diciamo, per intelligenza, queste regalie non sono state accettate, però comunque dobbiamo ammettere che effettivamente il TAP non interferisce con il turismo, perché non c'è niente di brutto che si contrappone, insomma, alla vista, perché non c'è niente di puzzolente, di fastidioso, insomma perfettamente compatibile con quello che è il paesaggio, appunto, non effettivamente il territorio. Questo perché anche l'industria del turismo è un'industria che mette in vendita il paesaggio, quindi non importa quello che sono le reali dinamiche, insomma, del territorio, ma importa quello che si può vedere su una cartolina. E in questo TAP ha mantenuto la promessa, naturalmente una promessa amara, e naturalmente c'è soltanto da perdere, però effettivamente quando si diceva che il turismo non è compatibile, e questo io lo dico soprattutto per altri territori, perché insomma in Salento la frittata è fatta sia per il TAP sia per il turismo, però insomma altri territori che ritengono che la bellezza li salverà, ecco, piuttosto sarebbe il caso di salvare la bellezza, perché la bellezza non salva in sé per sé. Ecco,
esatto, quindi. Infatti prima della trasmissione abbiamo avuto anche uno scambio riguardo all'argomento di cui stiamo parlando, e se in Salento il TAP ha preservato dall'immagine fotografica l'infrastruttura energetica che porta con sé, che ha costruito, in altre parti in realtà del mondo non molto lontane, perché stiamo parlando della costa di Rimpetto, cioè in Albania, per quanto riguarda la battaglia per la Val Sciuscica, che spero di pronunciare, sì. Spero di pronunciare bene.
Sì, credo di sì, ma non ne potrei essere.
Non lo sappiamo.
non lo sappiamo,
però stiamo parlando proprio di un territorio che è lì davanti. L'infrastruttura per quanto riguarda i canali idrici in questa valle viene costruita ad hoc per i grossi presidi residenziali per i turisti europei che stanno iniziando in maniera di anno in anno sempre più invadente ad arrivare in Albania. In questo caso si tratta proprio di una sottrazione di risorse che l'infrastruttura non promette neanche di celare, si tratta proprio di una rapina in cui prendono dalla fonte l'acqua per portarla direttamente a queste nuove strutture di residenzialità turistica. Quindi mentre in Salento forse stiamo parlando di una parte del processo ancora precedente in cui ancora dovevano dire di coprire la rapina, in realtà in Albania quello che sta accadendo è di fatto una rapina evidente.
Sì, sì, ma in realtà l'industria turistica è sempre un'industria di rapina, in tutti i casi, che sia la rapina del suolo agricolo, che sia la rapina delle acque o della deviazione delle acque. Anche qui in Salento abbiamo, ecco, appunto prima dicevo i tre passaggi, l'ultimo di questi tre passaggi è la creazione dell'industria del lusso. Questo comprende per esempio dei campi da golf che naturalmente vanno irrigati. C'è un grosso problema di siccità, però passa tutto in cavalleria, perché naturalmente l'industria del turismo è sempre quella, anzi l'esigenza dell'industria del turismo viene sempre considerata primaria. Il fatto che in Albania stiano protestando, adesso abbiamo letto alcuni articoli, insomma, in modo organizzato, in modo anche abbastanza determinato, ci fa ben sperare almeno sulla caparbietà, insomma, di questo popolo che è famosa, è un popolo caparbio quello albanese, e per quanto la valle di questo fiume non sia densamente popolata, però quegli abitanti che ci sono molto legati al loro territorio, sono soprattutto agricoltori e pastori, non hanno alcuna intenzione che le loro fonti d'acqua vengano deviate per andare ad approvvigionare i resort della costa, che, detto fra parentesi, sono strutturati esattamente come quelli salentini, in particolare quelli della costa Gallipolina, dove molta imprenditoria del turismo si è proprio spostata, cioè sta andando a colonizzare quell'altra parte di costa. E quindi, insomma, niente, è un settore in continua espansione, non trova freni. Noi pensavamo veramente molto ingenuamente sulla metà degli anni 90 che il fenomeno si sarebbe sgonfiato, perché da noi non esistono né si sarebbero potute costruire, insomma, strutture ricettive di grande capienza, diciamo sullo stile della costa riminese e romagnola. E invece assolutamente no, sono stati trasformati i piccoli borghi spopolati naturalmente dall'emigrazione, sono stati trasformati in bellissimi ma anche inumani alberghi diffusi, no? Si chiama così il tipo di residenza, insomma, che si pretende essere anche ecocompatibile, ma comunque questo è un altro grande argomento.
Allora, io nel testo ho trovato molto interessante la questione relativa alla costruzione del brand, in particolare rispetto alla Taranta, appunto dove si è riuscito a vendere, a mettere in vendita qualunque cosa, appunto i luoghi, i sapori e appunto questo evento, la Taranta, cos'era prima, cosa è diventato dopo, la creazione della fondazione, se appunto volevi un po' spiegare questi passaggi.
Allora, andando proprio un passettino indietro, altrimenti sarebbe proprio troppo lunga la genesi, l'evoluzione e lo stato attuale, però andando giusto un pelino indietro, la tradizione della Taranta, allora Taranta in sé per sé non significa proprio un cazzo di niente, se stiamo parlando di un tipo di ballo fra i tanti balli, insomma, detto molto sinteticamente, insomma, questo era uno dei tanti balli che rituali, insomma, per la guarigione di alcuni guarigioni, insomma, comunque per il trattamento di questo tarantismo. Sono stati fatti degli studi, no? De Martino, insomma, fu il precursore di questi studi, e evidentemente non interessa nulla dello scavo, insomma, etnoantropologico. Quello che è rimasto in superficie è l'immagine di questa donna che si innamora, questo amore, insomma, un pacchetto proprio di cazzate completamente inventate, e che la donna, insomma, balla per amore, un ballo peraltro molto sensuale, quindi insomma è quello che rimane, è questo qui. Negli anni in cui il Salento non era Salento, ancora in qualche paese si suonavano nelle ronde le musiche del ballo della Taranta, si suonavano in modo molto discreto, e quando c'erano forestieri si tendeva a chiudere le porte, a interrompere i canti, perché veniva considerato qualcosa di inopportuno, e siccome per tutti gli anni 60 e fino ai 70 è stato tacciato di insomma, di essere una roba da Zulu, giusto per citare anche il titolo della rivista, insomma qualcosa di per persone arretrate, insomma per stupidotti. Noi, insomma, che eravamo un po', diciamo, sempre contro sto modo di vedere, le suonavamo, le ballavamo in piazza così senza vergogna, però era qualcosa assolutamente da tenere celato. E negli anni 90, poi anche per iniziativa, insomma, di qualche imprenditore, come si dice oggi, che aveva la vision, ha avuto, insomma, questa intuizione e ha brandizzato la Taranta, per cui è nata la Notte della Taranta, supportata da questa fondazione, una macchina da soldi. Oggi come oggi la Taranta è una specie di Sanremo d'estate, e quest'anno è stato trasmesso in prima serata dalla RAI, e quindi niente, c'è in un paese la Taranta, il festival La Notte della Taranta si tiene in un paese meltignano di poche migliaia di abitanti, quest'anno sono state contate 200.000 presenze, quindi insomma lascio immaginare l'impatto, no? Anche soltanto proprio fisico, materiale, che ha un evento del genere. E poi insomma il maggiore impatto è quello che lascia nell'immaginario, nell'idea, ecco, di un territorio che può essere consumato come fosse una serata in discoteca. Insomma, tutto sommato è molto triste. E come si è arrivati a questo? Naturalmente si è arrivati per piccoli passi, si è arrivati anche in modo probabilmente non del tutto consapevole. E poi insomma il caso sui maccheroni è sempre quello dell'idea che il turismo è un'industria che dopo tutto non fa tanto male, e che perché non prendersi questi finanziamenti, perché non andare in televisione, quindi.
E non è un caso infatti che in Italia ci sia una ministra del turismo, per dire quanto il discorso a proposito sia stato costruito e sia cresciuto sempre di più, e soprattutto quello che dicevi, cioè che viene pensato come un settore a basso impatto, vengono presentati solamente i benefici per così presentare due dati ai nostri radioascoltatori, per esempio la crescita svolta che c'è stata e che tu scrivi nell'articolo, in special modo per quanto riguarda la ricettività extraalberghiera, che dal 2001 recensiva 305 strutture e che invece a un certo punto è cresciuta fino al 2023, in cui ne contavate 3123, oltre naturalmente quelle strutture diffuse che riguardano la messa a valore della propria casa attraverso le piattaforme. Tutta questa crescita che guardando ai dati Istat è impressionante in termini di valore, si presenta come una rapina se si guardano i reali rapporti di produzione che ci sono dietro riguardo a il lavoro, cioè chi è che va a lavorare, chi è che lavora e quali sono le condizioni. Ti voglio accennarci un attimo a quella che è la situazione salentina riguardo a il reale lavoro che porta a sé il turismo.
Sì, ecco, adesso leggendo così i dati crudi, esattamente come li hai letti tu e come sono stati riportati dall'articolo, diciamo, si tenderebbe a immaginare che comunque, male che vada, il settore porta da sviluppo, come si dice, o porta un miglioramento, insomma, del quotidiano di chi abita. Non è così. Anzi, semmai porta un peggioramento. Allora, non porta un miglioramento sicuramente, perché il salario che deriva dal lavoro dipendente nel turismo è un salario bassissimo. Qui si lavora se si lavora 5 euro all'ora sei fortunato, non esiste l'idea di giorno di riposo. Si sta aperti finché ci sono clienti e il cliente è del tipo pago, pretendo. Quindi adesso, a parte qualche figura specializzata nel settore no gastronomia, insomma, che può pretendere uno stipendio adeguato, si tratta soprattutto di ragazzi molto giovani che vivono con le famiglie, quindi non hanno necessità di pagare l'affitto, insomma la residenza, e quindi si accontentano veramente di molto poco. Ragazzi che vengono sostituiti quando, come delle macchine, insomma, quando si stancano, quando si rompono, quando litigano, e sicuramente nessuno riesce a mettersi dei soldi da parte per stare insomma per pensare, per sopperire ai propri bisogni materiali. Inoltre c'è da segnalare il grave riscontro del mercato immobiliare. Questo probabilmente, non lo so se continueremo a scrivere, insomma, sarà un altro approfondimento. A causa del turismo, quindi degli affitti brevi, è impossibile, praticamente impossibile, trovare una casa stabile. Moltissime persone dicono di aver trovato degli affitti, che delle case in affitto, che però poi devono lasciare a maggio, a giugno, per andare dove non si sa. Però naturalmente, quando una casa si può affittare a 1000 euro a settimana, si capisce bene che il proprietario preferisce tenerla anche chiusa tutto l'inverno e approfittarne l'estate. Quindi diciamo, il riscontro economico è veramente molto grave, per non parlare naturalmente dello spopolamento dei paesi in cui è impossibile vivere perché mancano proprio i servizi essenziali, cioè parlo proprio della base, insomma il negozio del pane, il giornalaio, il tabacchino, insomma perché i paesi sono, seppure all'apparenza borghi contadini, in realtà dietro ogni piccola porticina di legno ci può essere, non lo so, una spa di lusso, un resort o qualcosa del genere. Quindi sono paesi veramente impossibili da vivere in modo residenziale, ecco.
Sì, poi tra l'altro immagino che oltre appunto ai lavori che prevedono il contatto col pubblico ci siano anche tutta una serie di lavori su cui c'è uno sfruttamento ancora maggiore. Mi immagino chi fa le pulizie, chi fa i lavori, certo, di fatica maggiore all'interno delle strutture, e appunto immagino che le condizioni di sfruttamento poi viaggino anche su vari livelli.
Sì, no, c'è naturalmente un grande indotto legato al turismo, che è quello, cioè può essere quello delle cucine, e può essere quello dei trasporti, dei piccoli trasporti, perché poi ecco, anche questo è da segnalare, qui abbiamo una rete di trasporto pubblico che fa acqua da tutte le parti e naturalmente si sopperisce in estate con vari escamotage, anche quello diciamo è un piccolo indotto, ma stiamo comunque parlando, non parliamo ovviamente di tutto quello che fa PIL in modo illegale, ecco, forse lì il margine di guadagno è molto più ampio. Naturalmente attorno a tutte le discoteche del Gallipolino gira, insomma, tutto il connesso del caso. E quindi, fatte le debite eccezioni, ecco, per questi casi, diciamo, fra virgolette, speciali, sicuramente il turismo non ha portato un innalzamento, ecco, almeno economico, della qualità della vita. E questo è ancora di più acuito dalla difficoltà dell'abitare, che va a 360 gradi, parte dal calo affitti, anzi dalla impossibilità di trovare un affitto, fino a tutto quello che concerne l'abitare, ecco, quindi come dicevo prima.
Quindi vediamo in territori che prima non avevano mai visto processi di differenziazione così ampi, invece all'improvviso avere in pochi chilometri di costa, da una parte la sfilata di Christian Dior nella piazza del Duomo di Lecce, resort di extra lusso, persone invece praticamente schiavizzate dietro alle cucine e fuori magari a raccogliere i pomodori nei campi, le persone con una borsa, ecco, lavoro. Quindi abbiamo per la prima volta nei territori che non erano centri urbani quel tipo di differenze sociali non le vedevano davanti agli occhi in maniera così esplicita e spudorata, che all'improvviso tutte le fette della società globale arrivano in un territorio a mostrare da una parte l'estrema ricchezza di cui usufruiscono e che allo stesso tempo rapinano tutti gli altri, e poi invece chi è costretto a lavorare per due soldi un piatto di lenticchie, una frisella letteralmente.
Sì, sì, sì. Ecco, proprio, scusa, non so se ti ho interrotto.
No, vai.
Proprio a proposito, ecco, di questa... Del fatto che citavi il pomodorino, ecco, così, una nuova, neanche poi tanto nuova, comunque quest'anno quello che si sta vedendo, insomma, in modo piuttosto nitido, è, diciamo, un altro genere di offerta turistica, che è quella che va tanto di moda, del green, del chilometro zero, della tipicità, eccetera eccetera. Adesso, senza naturalmente tagliare con l'accetta e mettere da una parte i buoni e da una parte i cattivi, che insomma le sentenze non sono il mestiere mio, però c'è da dire che tutta quella narrazione di Salento contadino, di riappropriamoci nella terra, sapete che qui in Salento c'è stata un'epidemia terribile che ha distrutto praticamente tutto il patrimonio olivicolo, tutto il patrimonio arboreo, e naturalmente ci si interroga su come fare per rimettere mano alla terra. Ecco, io credo che queste domande che ci si fa legittime stanno incontrando un altro tipo, insomma, di offerta di mercato che propone il Salento come luogo di rinascita agricola, eccetera. Non che ci sia nulla di male in sé per sé in questa idea di rinascita agricola, però già il mercato ci ha messo le sue grinfie vendendo il vendibile, anche lì sul piano dell'agricoltura lenta, dell'agricoltura a chilometro zero, e è un'altra forma di gentrificazione che è supportata e ampiamente supportata dai fondi europei, perché, ecco, c'è da dire questo, il grosso slancio sia sul piano delle strutture che delle infrastrutture, veramente più delle strutture, è dato dagli emolumenti europei,
certo.
Molto meno dai privati, ecco, dagli investimenti, non mi veniva questa parola.
Certo, era proprio quello che cercavamo di dire all'inizio della trasmissione, e cioè che viene presentato il turismo come una scoperta improvvisa e al basso delle bellezze di un territorio, quando invece dalla Compagnia di San Paolo alle grandi multinazionali dell'energia alle zone strategiche che vengono designate dal governo, c'è un puntare i riflettori su una parte di territorio, e viene fatto con dei meccanismi che sono continuativi, sono di guerra, sono di spoliazione e di rapina, e non c'è niente di spontaneo, non c'è una una popolazione che all'improvviso si sveglia e decide di concentrarsi in un territorio, ma sono naturalmente dei processi di valorizzazione che vengono dall'alto. Noi ti ringraziamo per questa interessante chiacchierata e speriamo di poter leggere un secondo numero di Zulu in cui si racconta anche magari di qualche processo diverso in estate, quindi non solamente di espropriazione, magari di tentativi di resistenza o di porre un freno a tutto questo. Ti ringraziamo.
Io ringrazio voi, della possibilità, insomma.
Ricordiamo appunto di leggerlo questo articolo che si trova nel numero del 2023 di
sì,
Zulu,
il numero zero,
esatto, e si chiama Salento e turismo travolti da un ignobile destino nell'azzurro mare di agosto. A presto, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
E continueremo con la questione del Salento, proprio perché è un caso quasi da laboratorio per quanto riguarda l'Italia per raccontare il turismo. Lo faremo con una seconda diretta telefonica con l'autrice di un articolo molto interessante uscito su Napoli Monitor, che si chiama Salento nell'aria, ricetta veloce per svendere una regione. La sentiremo tra pochissimo dopo, il terzo pezzo di oggi. Andiamo a sentirci Prof con High Price Shoes. Buon ascolto.
All right, now let's go to work. Pack a lunch. Come on. That do that dance. Who got damn? Who that man? I'm feeling brand new. That do that dance. Who got damn? Who that man? I'm feeling brand new. And break it down low. Wanna act up and kick it with a pro. I'm sick of being cautious, call me nauseous. I need a safe space for me to get toxic. Go crazy, I'm feeling sexy right now, oh baby. Party with a Betty, oh lady. I'm just feeling good, buddy, don't hate me.
Oh no, assemble the ratchets, let's go hit the road. Pockets new money, they about to explode. I'm Ben and Karen's, only barbarian, smoking and staring at my funeral.
With optional clothes, shut the fuck up, bro, they not gonna know. Hakuna Matata, bro, stop being so scared. You know I got bail money.
That do that dance. Who got damn, who that man? I'm feeling brand new. That do that dance. Who got damn, who that man? I'm feeling brand new.
Cash money,
I'm talking real cash
what
money.
What up though? What up though? What up though? What up though?
When I slide through, can I get loose? Then I go boom. I like them shoes. I am that dude. I am that dude. I am that dude. I am that dude. I am that.
Fuck a strip club. I'm on the balcony of the hotel in a fucking robe throwing tips up. Cheeks all kissed up. Lipstick from a misfit in a hot tub. Spicy with the drip, got the hot sauce. I'ma show off, I'm a hot dog. Got a heat check when the shot's hot. Put the music on the street, make the block hot.
Karate in the garage, and probably with all the dogs. I'm partying like a boss, I'm starting a renaissance. I'm naked woman in socks, she begging for a menage. I'm partying like a boss, I'm partying like a.
It's impossible these days to ever know the truth, so $100 will ever fucking.
Rieccoci qua, adesso parleremo con l'autrice di Salento nell'aria, ricetta veloce per svendere una regione. Appunto, anche in questo articolo si parla del brand Salento e di come è stato costruito appunto anche il racconto che ha portato alla nascita di questo territorio e di come poi è stato messo a profitto.
Ci senti?
Sì.
Ciao, ben trovata. Bene, racconti un po' che cosa è successo appunto in Salento, come lo racconti tu nell'articolo appena citato.
Sì, ciao e grazie innanzitutto. Allora, arriva questo racconto in un momento in cui per chi vive il Salento tutto l'anno e non soltanto nella stagione estiva è come rimettere insieme i pezzi dopo una sorta di invasione, quindi... cioè parlarne è proprio raccogliere i cocci. in realtà è un brand che è stato costruito quasi artificialmente, questo del Salento come luogo della joie de vivre, del mare, bel vivere, accoglienza, e permetterci poi anche il recupero delle tradizioni che ha portato all'esplosione della Taranta con il concertone che si fa qui in estate della Notte della Taranta, appunto, e l'enogastronomia di qualità. Dico costruito artificialmente perché di base sono territori che sono stati per lungo tempo isolati, anche arretrati, lontani dai processi industriali, e questa immobilità è stata sfruttata e anche manipolata per diventare garante di questa autenticità e foga di passato che attira turisti non soltanto in Puglia ma in generale per le mode del momento. Quindi è come se si è cavalcata l'onda, e questo è stato fatto in primis dai sindaci, dagli amministratori locali, per poi essere hanno preso un'azione da registi anche le amministrazioni regionali, indirizzando bene i flussi dei finanziamenti. E quindi i salentini, gli abitanti si sono ritrovati un po' a barcamenarsi in questo turismo che cresceva nel tempo, e chi più chi meno cercare di campare di quello che c'era, perché il Salento, come insomma un po' si sa, non ha chissà quale fonte di reddito. Anche qui, cioè, le condizioni di lavoro in generale sono pessime, pochi servizi e forte spopolamento dei paesi e emigrazione sia dei giovani che per studio che sia per lavoro, e quindi ci troviamo a tutti gli effetti davanti a una forma subdola di colonialismo. Cioè, il problema non sono soltanto i turisti come capro espiatorio dei mali del Salento, ma anche appunto la regia interna che è stata fatta, perché ci troviamo di fronte al sfruttamento delle risorse, ma anche proprio a una società gerarchizzata tra una minoranza di proprietari, imprenditori, insomma appunto chi lavora nel turismo ad alti livelli, e poi invece la maggioranza di piegati, anche chi è costretto a lavorare come affittacamere, ristoratori, albergatori, ma è sempre una manodopera precaria e sfruttata. Il problema dietro questo è anche le logiche che l'hanno fomentato, come se fosse quasi un riappropriarsi dell'identità o delle origini della tradizione, anche facendo leva su, per esempio, il pensiero meridiano di Franco Cassano, questo lavoro del 96 che è stato ritirato fuori e è veramente manipolato, perché Cassano in questo libro cercava di proporre un sud che non fosse più una forma incompiuta di nord, non più schiavo appunto dell'arretratezza, e che non percepisse le differenze come un semplice scarto temporale, ma finalmente un sud soggetto del pensiero. E quindi le amministrazioni locali spacciano il fatto di trasformare punti deboli del Salento, come appunto l'arretratezza, l'isolamento, in punti di forza. Il problema è il modo in cui questo viene fatto, cioè quello che succede è che vengono esposti in vetrina e diventa soltanto un farsi guardare e spettacolarizzare tutto. Invece Cassano insisteva sul riguardare i luoghi, dove il trattino tra riguardare è essenziale, perché c'era insomma la proposta a custodire i luoghi, riguardarli in questo senso, e anche ripensarli, guardarli con un nuovo sguardo, mentre tutto ciò che succede è esattamente l'opposto: è normalizzare l'alterità del sud, omologarla agli standard del nord Italia e dei nord del mondo. E infatti ci troviamo davanti a masserie, complessi di trulli ristrutturati con riscaldamento a pavimento e adeguati a tutte le esigenze del vivere moderno, ristoratori, albergatori appunto che devono vendersi per campare, questa manodopera precaria di cui parlavo. Anche dal punto di vista della cultura tradizionale, la Taranta, che è diventata questo slogan, dalla cultura della sofferenza, da cui nascono quei canti che formano il repertorio tradizionale, che è stato poi in realtà tradito e snaturato quanto più possibile, fino a questa presunta cultura dell'affermazione del sé dei giovani che si dimenano nei concerti. senza realmente sapere da dove vengano quei canti e da quale condizione di lavoro e fame e povertà. Quindi il tradire la storia e farlo con la copertura di questo pensiero meridiano, di questo riappropriarsi delle origini e di caratteristiche del sud, è il vero il tradimento che ha subito il Salento, la Puglia in modi diversi, anche la zona di Brindisi, che magari era inizialmente sopravvissuta a questo scempio, quest'anno ha avuto il colpo forte del G7, della pubblicità che ne ha fatto Giorgia Meloni, soprattutto con la conferenza stampa finale in cui spaccia il Salento semplicemente per panzerotti, balli, luminarie e signore che fanno le orecchiette a mano.
Infatti accennavamo anche nella diretta precedente in cui abbiamo iniziato il discorso sul Salento al fatto che questa parte d'Italia non venga mai accennata come altre parti d'Italia se non nel momento estivo. Ed è, mi ha colpito anche la tua idea di mettere in luce quella che è la regia semi-nascosta di questo processo rispetto allo spontaneismo che viene presentato, di questa ripresa dello sguardo che in realtà è totalmente falsa. Infatti nel tuo testo fai una critica a quello che è un libro di fresca uscita che si chiama Educazione Salentina di Federico Mello, in cui si parla appunto di un rinascimento del Salento, dal momento in cui una porzione di questo paese riesce attraverso i processi di capitalizzazione a finire all'interno del discorso di marketing dello spazio, marketing dei modi di vita, marketing del lusso, ecco che allora si parla di rinascimento, quando semplicemente è una copertura della reale miseria che molti posti, soprattutto al sud, vivono attraverso quella che è questa moda fatta di stories, di viaggi di giovani nelle discoteche salentine. Insomma, stiamo parlando di una riscrizione totale della storia ad uso e consumo dei processi del capitale estivo, insomma, che qualcuno appunto chiama turistificazione. È di fatto una copertura, una bugia che pagano le persone che realmente poi in certi posti ci vivono, che sono costrette in realtà a lavorare all'interno di queste mega infrastrutture del capitale, e che altro non sono che persone che lo fanno per un piatto di lenticchie, che non possono pensare altrimenti, mentre c'è qualcuno che costruisce vere e proprie ricchezze. Infatti La Notte della Taranta è finanziata da una fondazione. Poco fa dicevamo che quest'anno si sono contate 200.000 presenze, quindi stiamo parlando anche di un'accumulazione di valore per quanto riguarda i proprietari immobiliari, che fanno intere fortune su questa costruzione di una verità storica e di una verità del territorio che in realtà non esiste, che è semplicemente falsa. Insomma, il Salento è forse il caso più esplicito negli ultimi anni, ma ci sono dei luoghi in Italia, come per esempio la Costa Smeralda, alcune zone del nord Sardegna, che stanno vivendo in questo momento un'ennesima fase di rapina data dal grande lusso, e cioè da nuove costruzioni di mega resort, mega ville, che non sono neanche nell'alveo del turismo basso, di fronte di turismo, ma di veri e propri ricchi che vengono da tutto il globo, russi, americani, e che si comprano addirittura pezzi interi di costa in cui costruire delle megaville, in cui arrivare con i mega yacht. Stiamo parlando, come dicevamo prima, di una concentrazione per la prima volta della gerarchia sociale, cioè dei più ricchi del mondo e a volte dei più poveri del mondo, nel giro di prossimità spaziale di pochi chilometri, tutti concentrati a mandare avanti questo grande inganno che ci hai raccontato molto bene. Ti ringraziamo per questa chiacchierata, speriamo di poter raccontare anche altre storie prossimamente che non siano semplicemente quelle della rapina territoriale.
Lo spero anch'io, grazie.
Ciao.
Ciao.
Abbiamo cercato attraverso queste dirette telefoniche di raccontare la regia che c'è dietro la costruzione del turismo in un dato territorio, sia attraverso la lettura dell'articolo di Zulu, sia attraverso quella del Salento in vendita uscita su Napoli Monitor. E abbiamo cercato anche di cercare di spostarci leggermente dall'idea dell'attacco al turista come soggetto in sé nemico, ma cercare di capire qual è la costruzione capitalistica lì dietro. Vero è che si creano dei fenomeni di odio vero e proprio tra chi è costretto a lavorare per pochi spicci all'ora dentro all'industria del turismo, dietro a questo settore, e chi si ritrova davanti, che magari viene da altri paesi con tante possibilità di spesa. Infatti all'inizio di questa trasmissione abbiamo parlato di come effettivamente i vari posti in Europa o vicino all'Europa vengono scelti a seconda delle possibilità di spesa, proprio per il differenziale che c'è tra gli stipendi delle persone. Quindi magari un proletario italiano decide di andare in Grecia perché i costi sono minori, attuando una differenziazione anche spaziale e di possibilità di un paese rispetto all'altro. È il fenomeno anche di coloro che vanno per esempio in Egitto, a Sharm el Sheikh. Insomma, sono dei fenomeni molto complessi da sviscerare, però sarebbe interessante vedere anche la prospettiva di chi dentro a questa industria ci lavora. Andiamo a farlo con un testo molto interessante di un compagno in cameriere greco che nell'industria del turismo ci lavora.
Allora, appunto, adesso leggerò questo testo che riprende un po' quello che dicevo prima, un odio che poi fisiologicamente viene quando ci si ritrova all'interno di questi processi che appunto contemplano un livello di sfruttamento anche molto molto alto. So che non dovrei, solo perché vengono da posti di merda, freddi anche d'estate, ma io li odio. Odio i turisti in generale, ma quelli del nord Europa di più. Quando li vedo camminare, seminudi, bianchi come da cadaveri flaccidi o atletici, non importa. Sempre con ste cazzo di Birkenstock, come nei safari, o con le infradito, come se fossero a bordo piscina, anche se camminano in mezzo ai liquami e alla spazzatura di monastirachi. Sempre sorridenti, ci credo che sorridono, belli, contenti di visitare le loro colonie, dopo averci messo in ginocchio, saccheggiato le nostre risorse, appropriate dei nostri aeroporti, vengono in vacanza qui perché l'estate, in effetti, ha tutto un altro sapore rispetto ai mari del nord, con le loro acque limacciose e il cibo di merda. Gli olandesi, poi, sono i peggiori, più inflessibili a punire gli errori di noi razze mediterranee, i primi a darci lezione su come si tiene un bilancio, e poi vengono qui in ferie, e lo credo bene, 2 settimane di villeggiatura gli costano come un weekend un biglietto per l'Amsterdam Arena. Li odio. Loro e i tedeschi ci hanno trasformato nella Thailandia d'Europa. Manca solo il turismo sessuale, ma tutto il resto c'è. Un brand costruito a tavolino, richiami alla civiltà ellenica, alla cultura mediterranea, all'accoglienza, al cibo sano, e adesso solo nelle isole esclusive anche l'opzione spirituale, un po' di yoga qua e là, e la vacanza esotica è servita. Quando vedo sti pachidermi bianchi cadaverici che si siedono a tavola e chiedono la pizza anche se sono in mezzo all'Egeo, perché tanto siamo sotto le Alpi, e continuano a mangiare uova e bacon a colazione anche se ci sono 38 gradi, gli vorrei pisciare nel piatto, perché noi siamo i loro camerieri. Le Cicladi ormai sono inaccessibili a un normale stipendio greco. L'industria che tiene in piedi il turismo si fonda sulla schiavitù. Andate a vedere le baraccopoli dietro alle discoteche di Mykonos e Paros e ai ristoranti di Santorini. La manovalanza greca ormai gareggia a ribasso coi pakistani. Le baracconate che attirano le avagonate, la middle class nord europea, quelle specie di Luna Park per turisti scemi a cui ci siamo assuefatti tutti quanti, che rendono indistinguibile una località dall'altra. Sono la nuova catena di montaggio a cui la Troica ha condannato le ultime generazioni della defunta middle class greca. Trova le differenze. Quelli, il loro cazzo di welfare state, se lo godono tutto, mentre il nostro è stato seppellito dalle vaghe tedesche della miseria e della nostra classe politica. Così restiamo in attesa degli spiccioli che lasceranno sul tavolo a fine serata. So che non dovrei, odiare questi solo perché vengono dal nord. Personalmente non mi hanno fatto niente di male, anzi sono gentili per lo più. So che non dovrei odiarli, non sono mica un nazionalista di merda io, anzi vengo dal movimento anarchico greco. A proposito, nei 10 anni e passa di rivolta, dal 2008 in avanti, abbiamo sempre ospitato nelle nostre barricate legioni di anarcoturisti dal nord Europa, eccitati come bambini in ricreazione. Vengono a giocare alla rivoluzione e a fare tutto quello che a casa loro non possono fare, col risultato che adesso trovare una casa in affitto esarchia è impossibile. Le società immobiliari si sono comprate tutti gli appartamenti per metterli su Airbnb, per ospitare sti bambini in gita nel quartiere ribelle, che poi li riconosci subito tra le barricate, anche se sono tutti bardati, magrolini, dinoccolati, bianchi e biondi, pronti a devastare la città, ma rispondendoti educatamente in inglese, che un anarchico greco non farebbe mai, dico rispondere educatamente. Sono cresciuto facendo campeggio libero tra le mille isole dell'Egeo, giravamo insieme alla mia compagnia di amici, piazzandoci dove volevamo senza tirar fuori una dracma, a incontrare il mondo e i randagi come noi, a condividere tutte quelle cose belle che una spiaggia, l'estate, la creatività di chi non ha soldi ti possono offrire. Finché è stato possibile abbiamo difeso le spiagge che sentivamo nostre, cacciando gli yacht fermi in rada a sassate, noi tutti nudi e selvaggi, loro in polora al floren che ci guardavano schifati e preoccupati che le pietre rovinassero la barca. Abbiamo festeggiato attorno ai falò fatti di ombrelloni che qualcuno, le municipalità o qualche privato provava a impiantare per darsi un tono da riviera. Abbiamo tenuto pulite le spiagge perché appartengono a tutti, le abbiamo mantenute libere, ma veramente libere, senza ghetti per nudisti, dove decidere liberamente come stare, con o senza costume, senza pudori o giudizi, senza guardie. Ora che il turismo è il sistema che tiene in piedi la Grecia, non c'è più spazio per noi, ci muoviamo come clandestini tra le ultime isole rimaste, custodendole gelosamente prima che qualcuno se ne appropri per venderle al banco delle esperienze esotiche alla prossima borsa del turismo. E a me cosa rimane? L'odio. Questa testimonianza fa ben capire quanto possa essere appunto il carico di rabbia nonché di sofferenza che prova appunto chi è costretto, chi vive in quei luoghi. Un aneddoto che ci tenevo a raccontare, appunto guardando dei video su TikTok, l'applicazione, ho scoperto che le Maldive non sono solo più appannaggio dei ricchi. Praticamente un turismo che sta prendendo piede è quello che riguarda le isole dove non ci sono i resort, le isole dove vivono i maldiviani. A quanto pare ormai prendere un volo a basso prezzo per Malé è una cosa possibile. E da Malé appunto partono poi con le barche e vanno su queste isole che sono le ultime isole ancora di pescatori o dove vivono le famiglie di coloro che sono invece appunto impiegati nei resort. E poco per volta i pescatori stanno mettendo in affitto le case e stanno arrivando turisti da tutto il mondo. E cosa succede? Che parte di queste isole vengono appunto lasciate agli occidentali, la popolazione locale non ha piacere di avere particolari contatti, quindi ci sono tutta una serie di spiagge in cui ci vanno solo i turisti, che vengono pulite, imbellettate, e gli abitanti locali si ritrovano ad avere sempre meno spazio appunto in spiagge lasciate totalmente al degrado, dove c'è tutta l'immondizia portata dall'oceano. Poi appunto su TikTok ci sono tutti questi travel blogger o che si improvvisano tali, dove appunto pubblicano questi vademecum che fanno piuttosto ridere, perché ricordando appunto che si tratta di un paese musulmano dove gli abitanti non gradiscono l'incontro appunto con gli occidentali, e quindi spiegano di fare molta attenzione a girare appunto solo nei luoghi dedicati, soprattutto con abbigliamento occidentale, perché sennò si viene maltrattati, si viene insultati. Nei vademecum ricordano tra l'altro di portarsi dietro l'alcol da casa per potersi divertire, per poter fare le proprie feste in spiaggia, perché appunto essendo un paese musulmano non viene venduto. Però se si pensa ad un territorio dove appunto da Occidente sono state comprate intere isole, quelle che non sono state comprate comunque sono messe a profitto con i resort, appunto con resort e alberghi, gli unici luoghi in cui la popolazione locale riusciva ancora a vivere, poco per volta vengono anche quelli strappati e anche quelli diventano un luogo attraversabile dagli occidentali che non si possono permettere resort e alberghi, ma che comunque vogliono appunto andare a villeggiare lì.
Usufruire anche loro del loro piccolo pezzo al sole, insomma stiamo parlando di un fenomeno complessissimo. Peraltro in questa trasmissione sarebbe necessario in questa puntata di oggi parlare peraltro delle concessioni balneari a proposito dell'industria del turismo, perché l'Italia si trova, non so se lo sapete, all'interno di questa diatriba con l'Unione Europea che vorrebbe liberalizzare le concessioni che invece in Italia sono date di proroga in proroga. Pare che ora in discussione ci sia una per il 2027, e anche quello è un bel punto per capire quale sia la valorizzazione del territorio, perché da una parte semplicemente l'Europa vorrebbe aprirle al libero mercato, dall'altra invece ci sono interessi e clientele del governo italiano che devono essere preservati. Anche lì due poli, due facce della stessa medaglia.